Buongiorno a lei e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
E oggi vogliamo rivolgerci proprio ad entrambi, sia alle ascoltatrici che agli ascoltatori, perché parliamo di un tema che interessa le coppie, ovvero le differenze di carattere fra lui e lei. Quanto possono incidere sulla serenità della vita coniugale o comunque sulla relazione amorosa, professoressa?
Moltissimo. Diciamo che all'inizio, quando c'è l'attrazione fisica, l'attrazione emotiva, la differenza di carattere può attrarre veramente in maniera vertiginosa e può diventare invece poi la ragione di una crisi irreversibile. Da un certo punto di vista la passione d'amore, l'attrazione fisica, ma anche quella proprio emotiva, può essere accesa in effetti all'inizio, come dicevo, dalla diversità dell'altro, ma proprio per queste sue caratteristiche anche di breve durata. Per dire, dal punto di vista così scientifico, negli studi psicologici, si è visto che l'attrazione fisica, la passione proprio, può durare 1, 2, massimo 4 anni. Poi l'innamoramento o diventa amore o può appannarsi per sempre, e questa è un'esperienza che tutti abbiamo vissuto. Questo succede soprattutto quando la coppia si impegna in un progetto di vita insieme, ed ecco che allora le differenze di carattere, ma anche quelle di educazione, di stile di vita, possono diventare incompatibili con la quotidianità familiare. Soprattutto se queste differenze emergono con molta forza quando quelle che possiamo chiamare anche poeticamente le illusioni d'amore, cioè tutte quelle proiezioni che ognuno di noi fa sull'altro nella fase dell'innamoramento, che all'inizio possono essere anche molto forti, si attenuano fino a scomparire, lasciandoci di fronte alla verità dell'altro o dell'altra. E allora che cosa succede? Se noi avevamo messo, per così dire, gli abiti del principe azzurro o della principessa rosa sull'altra persona e la vediamo poi nella sua verità, non solo restiamo delusi, ma diventiamo anche magari molto aggressivi, rimproverando all'altro proprio la sua verità. Ecco che allora quelle persone, che magari possono anche invece essere due belle persone in sé, ma incapaci di armonizzarsi in una vita reciprocamente soddisfacente proprio perché molto diverse, finiscono per lasciarsi a volte anche in maniera amara, perché in qualche modo non si sentono più riconosciute, non si sentono più apprezzate, o addirittura si arriva a livelli in cui la persona viene addirittura detestata.
Quindi se si arriva a una rottura della relazione, come si può uscire dalla crisi dovuta alla separazione?
Ma innanzitutto si tratta di vedere chi lascia chi. Evidentemente in una differenza di carattere emerge sempre una persona che diventa, potremmo dire, quasi insofferente rispetto all'altro, e una che invece subisce la separazione. Meno frequente è una presa d'atto condivisa, serena della differenza e il fatto che la coppia arrivi a separarsi in maniera, diciamo così, serena, avendo, tra virgolette, digerito tutto il processo della motivazione alla separazione. In quest'ultimo caso non ci sono traumi e tante volte la coppia riesce anche a mantenere una buona relazione, diciamo così, amicale, di stima, di fiducia, tanto più importante quanto più ci siano nella coppia anche stati dei figli. Di converso, se invece le differenze di carattere sono emerse in maniera, come dire, subita, quando non c'è stata una riflessione, un tentativo anche di ammorbidirle, o quando uno dei due, inconsciamente o consciamente, incolpa l'altro della sua reale differenza, ecco che allora la separazione può essere molto traumatica, in particolare per il partner che, tra virgolette, viene abbandonato. In questo caso andiamo incontro, mettiamo il caso che sia lei a essere lasciata, o anche lui naturalmente, la prima reazione è quella dell'incredulità. Ma come? Ci amavamo tanto, ci volevamo tanto bene? C'è addirittura una situazione di shock, soprattutto se la separazione viene annunciata, tra virgolette, a ciel sereno, perché non sempre c'è una fase preparatoria di crisi, di litigi, di problemi. La seconda fase, dopo lo shock e l'incredulità, è quella della depressione. In qualche modo la perdita della persona amata, soprattutto se uno dei due, quello lasciato, continua in realtà ad amare l'altra persona, ecco che scatena questa depressione, un vero e proprio lutto dal punto di vista psicologico, perché la persona perde una figura essenziale di quello che era il proprio mondo affettivo. L'entità di questa depressione e la gravità della sofferenza sono proporzionali al significato che la persona amata e perduta aveva e anche alla importanza del progetto che si era costruito insieme e dell'investimento emotivo che la persona aveva fatto su quel progetto. Di converso, come dicevo, se invece, anche se la relazione è arrivata a una rottura con una asimmetria decisionale, ma si era ancora all'inizio della storia, non c'era ancora un grande progetto, la sofferenza per l'abbandono è molto minore. In ogni modo, quando compaia un quadro depressivo, sono diverse le modalità che noi possiamo instaurare per superarlo. Da un lato è sempre importantissimo fare un serio esame di coscienza, non tanto e non solo per mettersi in discussione, ma anche per rileggere quella che è stata la propria storia e magari vedere con maggiore serenità e anche forse con un po' di disincanto quelli che erano gli elementi di crisi che probabilmente erano già disseminati lungo la storia, ma che per amore, per comodità, per desiderio anche che magari il tempo stesso possa far superare le crisi, non erano state affrontate con la giusta serietà e soprattutto affrontandole insieme, parlandone apertamente, discutendone a fondo tutte le implicazioni. La seconda cosa è quella di non chiudersi, perché la tendenza depressiva è poi quella di isolarsi dal mondo, di converso di continuare a fare la propria vita di lavoro ma anche di amicizia, di relazione, soprattutto se si ha la fortuna di avere un'amica del cuore, un amico del cuore, delle persone fidate o degli ottimi rapporti con la propria famiglia d'origine, tutti questi sono tra virgolette analgesici dell'anima, cioè presenze affettive che aiutano a mantenere ancora un forte nucleo affettivo e quindi a lenire il dolore della perdita. Se tuttavia la sensazione che si ha di proprio dirompente, che qualcosa di molto traumatico sia avvenuto nella propria vita e nei propri progetti affettivi, ecco che allora possono essere necessari due aiuti, diciamo così, di maggiore incisività. Da un lato una psicoterapia che può aiutare a rielaborare la perdita, cioè a dare un senso a quello che è successo e soprattutto a ricollocarsi in un progetto presente e di futuro, rivalorizzando anche tutto quello che la persona è in sé. Questo è molto importante perché nella depressione da abbandono si tende a svalorizzarsi, a dire tutta compagnia, a vedere tutti i propri difetti, quasi ad assumersi la totale responsabilità dell'abbandono, come dicevo, soprattutto se è stato dovuto ad una differenza di carattere. Di converso è importante che la persona, anche attraverso un aiuto psicoterapeutico, riveda la propria unicità, la propria bellezza come persona e accetti che si può essere una persona molto gradevole, molto desiderabile, molto piacevole e tuttavia non armonizzarsi bene con quella persona che aveva una differenza di carattere eccessiva rispetto a quello che era il nostro stile, la nostra modalità di essere. Infine, quando la psicoterapia non sia sufficiente o la depressione si presenti molto importante, è del pari utile, personalmente lo raccomando sempre in parallelo alla psicoterapia, un piccolo aiuto antidepressivo. Si tratta di farmaci molto maneggevoli che anche a basse dosi ci aiutano a riportare a livelli quasi normali o di normalità la serotonina, che è il neuromediatore che regola il nostro umore, e in qualche modo ci tolgono le lenti nere, ci rimettono delle lenti normali. Ecco che allora il problema non cambia, ma noi lo guardiamo con uno sguardo interiore, diciamo così, meno pessimista, meno drammatico, meno appesantito dalla sofferenza, e questo ci aiuta sia a fare un percorso psicologico in maniera più serena, più anche giusta nei confronti di quello che è il valore personale, e sia anche ad accelerare il processo di guarigione di questa profonda ferita affettiva per riprendere a vivere non solo bene dal punto di vista professionale, amicale, familiare, ma anche a riaprirsi alla possibilità di un amore magari con una persona più congeniale, più giusta tra virgolette per noi, con la quale costruire davvero un progetto che abbia una solidissima possibilità poi di continuare nel tempo, portando alla crescita della coppia, alla famiglia, ad avere i bambini e soprattutto a una relazione profondamente soddisfacente negli anni.
Ma allora, professoressa, da sfatare il detto secondo cui gli opposti si attraggono?
No, diciamo che resta vero che gli opposti si attraggono, e tuttavia appunto il punto è quanto questa attrazione, che come dicevamo all'inizio spesso è foriera di un'attrazione fulminante e quindi anche di una passione travolgente dal punto di vista dei sensi, siano in grado poi di armonizzarsi in un progetto. La vulnerabilità proprio di questa attrazione non è tanto nella sua forza iniziale, che può essere veramente straordinaria, travolgente, e tutti noi abbiamo provato delle attrazioni così entusiasmanti per persone molto diverse da noi, ma il fatto che poi questo possa persistere e trasformarsi in un progetto profondamente soddisfacente e soddisfacente a lungo.
Ci sono, come dire, delle possibilità per assondare la eventualità di una crisi dovuta a differenze di carattere? Quando è, insomma, che il carattere da componente della vita può diventare una vera e propria dominante dell'esistenza di coppia?
È una domanda molto giusta. Noi possiamo dire, anche proprio per utilità per i nostri ascoltatori, quali siano le aree che più frequentemente poi mettono in difficoltà la coppia nella vita quotidiana. Per esempio, una piccola cosa che può sembrare una sciocchezza, ma che sul lungo termine diventa poi un problema, come spesso vedono le persone che si occupano di problemi di coppia, sono i bioritmi. Per esempio, dall'ora in cui si va a letto all'ora in cui ci si alza. Gufi e allodole, come si dice, possono trovarsi in seria difficoltà quando il bioritmo interessa anche l'ora migliore per addormentarsi, per alzarsi nel weekend, per far l'amore per esempio, o progettare il tempo libero. Questo può essere un elemento di litigio continuo, perché lei crolla e magari va a letto alle 8 di sera, alle 9 di sera perché è morta, e lui invece è un nottambulo che fa le 3 di mattina, perché magari si guarda internet, perché si guarda la TV, eccetera, eccetera. E da questo poi succedono tutta una serie di tensioni per armonizzare la vita personale. Un altro importantissimo è le priorità della vita. Questo invece è un'area veramente bollente. Perché? Perché naturalmente il progetto, cioè il passare dall'innamoramento al progetto, presuppone un condividere le priorità. Faccio un esempio molto concreto che vedo tutti i giorni nella mia pratica professionale di ginecologa. Quando lei intorno ai 30 anni, 32, dice sarebbe bene ormai avere un figlio, e lui dice non mi sento pronto. Qual è il punto? Che la donna comincia ad avere un orologio biologico che comincia a suonare le ore, e l'uomo invece può far figli anche a 50 anni. Ecco che allora questo è uno degli elementi di tensione che può far saltare la coppia, o comunque, anche se non la fa saltare, creare moltissima sofferenza, in questo caso soprattutto nella donna. In altri casi invece lei si butta sulla carriera ed è lui che vorrebbe una donna più dedita alla famiglia, quindi di nuovo quelle che sono le priorità del progetto personale possono diventare poi dirompenti quando ci sia una grossa dicotomia, una grossa divergenza, per esempio anche nei tempi in cui realizzare le priorità della vita. Un altro aspetto che crea molta sofferenza è il modo di discutere, e tutti noi in una vita di coppia abbiamo un motivo di discussione. Ecco che allora, per esempio, il collerico può creare serissime difficoltà a una partner più timida, più ansiosa, oppure anche permalosa, che poi tiene il muso per 3 giorni per una piccola discussione che questo invece si è dimenticato dopo 5 minuti. Ecco che allora anche questa modalità di discussione, soprattutto se non è stata modulata, modificata dall'educazione, può diventare un motivo di grave sofferenza. Altro aspetto, la gestione della casa, e anche su questo ci si scontra molto, per esempio da come si spendono i soldi, da quanto e dove vanno. Se uno dei due tende a essere piuttosto spendaccione, diciamo la cicala, e l'altra invece una formichina, ecco che soprattutto quando si hanno stipendi fissi, la gestione del denaro per la vita quotidiana diventa un grosso problema, soprattutto se ci sono dei bambini. La gestione della casa, dicevo, è anche problematica, soprattutto quando i due lavorano, e c'è da dire chi fa che cosa. Soprattutto se per esempio uno è molto ordinato e l'altro molto disordinato. Ecco che allora ci si scontra poi sulle piccole cose che però alla fine della giornata diventano un motivo di litigio continuo. Altro aspetto, questo invece storico potremmo dire, è il rapporto con le famiglie d'origine. Se uno è molto legato alla famiglia d'origine, abituato ad andare a pranzo tutti i giorni dalla mamma o tutte le sere dalla mamma, e l'altra invece tende a essere molto più libera o viceversa, ecco che anche la gestione dei rapporti con le famiglie d'origine può essere motivo di tensioni e di conflitti. Ultimo, ma forse il più importante nel progetto di vita di famiglia, è come si decidano di educare i figli, perché proprio nello stile di educazione dei figli emergono tutte le differenze di educazione personale, di rapporto con le famiglie d'origine, di priorità, di valori nella vita. Ed ecco che allora la coppia che era andata ancora bene, abbastanza bene o molto bene, quando era coppia, diciamo così, uomo-donna, e potevano condividere liberamente la vita, va in cortocircuito quando si tratti poi di decidere come comportarsi nei confronti dei figli, soprattutto quando il bambino comincia ad andare a scuola, si comincia a discutere quanto ora deve studiare, come deve essere il profitto, come deve passare il tempo libero, telefonino sì, telefonino no, avere il denaro, quanto denaro, le amicizie e anche il senso etico-religioso con cui educarli. Per cui effettivamente la coppia che è molto diversa all'inizio, ripeto, può avere un'attrazione folgorante, ma trovarsi poi ad avere serie difficoltà nella gestione, mentre la coppia, le due persone che magari sono più simili, non hanno magari una passione travolgente all'inizio, però possono essere capaci di un amore molto solido e di un progetto di coppia reciprocamente soddisfacente e che veleggia sereno anche attraverso le molte difficoltà che la vita ci pone.
Per saperne di più, www.alessandragraziottina.it. Grazie professoressa.
Grazie a lei e grazie a voi.